Buonasera a tutti, intanto. A me fa sempre piacere avere occasioni di ragionare sulla giustizia, su temi connessi, proprio perché la giustizia, la sua amministrazione ha riempito moltissimo la mia esistenza e quindi è facile capire come ragionare su questo tema mi coinvolga dal profondo. Ha già precisato il professor Scortegagna che in che senso parliamo di giustizia stasera, nel senso di amministrazione della giustizia, quindi non in senso, non in termini etico-morali, neppure nel senso della forma dei rapporti sociali, no? Una società giusta, cos'è una società giusta? Anche se però questi temi, questi aspetti meglio, etico-morali e della forma della società, restano sullo sfondo perché non sono estranei al tema specifico dell'amministrare la giustizia. Le definizioni teoriche di giustizia sono molto difficili, forse razionalmente impossibili. Allora, questa sera non è proprio questo il tema, quindi il problema delle definizioni di giustizia non ci interessa tanto, però è utile partire da un'idea di giustizia che possiamo far derivare dai principi fondamentali della nostra Costituzione. Intesi questi non solo come dato di legge positiva, ma soprattutto come forza costitutiva di uno stesso sentire politico diffuso in tutti gli strati sociali, come cultura politica diffusa, che dà forza e legittimità alla legge stessa. In questo senso, allora, noi possiamo definire giuste, e partiamo da qua, le relazioni sociali conformate a quei principi. E allora in questo senso possiamo dire che la giustizia costituisce condizione per un ordinato vivere civile nel quale anche gli inevitabili conflitti siano contenuti in dimensioni che non pregiudichino l'ordine e la pace. Questa premessa è necessaria perché questa idea della giustizia in generale ha poi delle conseguenze sul tema specifico dell'amministrazione della giustizia. Una precisazione importante: la giustizia non deve costituire, questo dal punto di vista generale, un valore finale da perseguire con un progetto politico, perché sarebbe difficile dare ad essa un contenuto non arbitrario e alla fine, come la storia insegna, si finirebbe nella sopraffazione. La giustizia deve essere piuttosto un principio, un movente che sta alle nostre spalle, come un dovere morale che ispira i nostri comportamenti. Fatta questa premessa, allora veniamo all'oggetto delle nostre riflessioni, che riguardano la giustizia intesa come amministrazione di essa da parte delle istituzioni, da parte dello Stato, nei conflitti interpersonali, perché giustizia, giudice, giudizio, processo evoca comunque un conflitto, sono termini che evocano comunque un conflitto. Lo spazio della giustizia è quello dei conflitti e della loro soluzione. Conflitti che abbracciano tutte le dimensioni dell'esistenza, dai rapporti personali, intrafamiliari, a quelli che riguardano il lavoro, l'economia, la finanza, alla violazione della legge penale. Quindi tutte le dimensioni dell'esistenza personale e individuale sono passibili di questa esperienza di conflittualità tra soggetti, tra persone. E la giustizia, l'amministrazione della giustizia, serve a risolvere in modo pacifico questi conflitti. Quando Renzo Scortegaglia mi ha mandato un foglietto, no, un appunto per la verità, non lo voglio sminuire, un bel appunto denso per la verità, per indicare un po' una specie di traccia delle considerazioni che sarebbero state da fare sulla giustizia, mi ha fatto una serie di esempi a proposito delle richieste di giustizia, molto diversi tra di loro, ma che però vale la pena di richiamare. Lo scolaro che si vede valutato come non desidererebbe chiede giustizia. La persona che ha ricevuto un torto grave chiede giustizia. Chi si sente trattato in modo ingiusto chiede giustizia. Allora io qui ho aggiunto chi si sente trattato in modo ingiusto, per esempio nel rapporto di lavoro o per esempio nell'accesso ai servizi pubblici, chiede giustizia. Chi è vittima di un maltrattamento, di una violenza, di tutti i generi, di tutti i gradi possibili, chiede giustizia. Chi ha subito danni per colpa di altri, e anche qui allora io aggiungo degli esempi un po' più concreti, negli incidenti stradali, rispetto ai quali la sensibilità negli ultimi anni è aumentata di molto, fino ad avere prodotto nella legislazione penale la creazione di una figura di nuovo delitto che si chiama omicidio stradale. Ma tra coloro che hanno subito danni per colpa di altri e chiedono giustizia ci stanno per esempio i morti per amianto, o meglio, i sopravvissuti, i parenti dei morti per amianto. Ma si potrebbe anche accennare a tante altre ipotesi di morti sul lavoro che sono ancora statisticamente frequenti. Ecco, anche questi chiedono giustizia. E poi c'è forse anche una richiesta collettiva, è l'ultimo esempio che mi veniva proposto, ripristinare la condizione che punisca chi ha trasgredito restituendo il maltolto. Qui è facile pensare al fenomeno della corruzione, della concussione, delle malversazioni. Cioè, chiedere giustizia vuol dire che chi si è preso i soldi pubblici li restituisca. Tutte queste situazioni che, come vedete, fanno riferimento alla vita sociale, ma anche alla vita personale, perché chi è vittima di un incidente stradale, chi è vittima di una malattia professionale, insomma, sconta sulla propria pelle. Non c'è solo un danno sociale, ci sono anche tanti danni individuali. Tutte queste situazioni però le potremmo accomunare nella richiesta di giustizia in presenza di un diritto violato o leso. Ma se vogliamo dirla meglio, vista dal punto di vista di chi chiede giustizia, in presenza di un presunto diritto che si afferma essere stato violato o leso. Allora, la situazione di richiesta di giustizia ha all'origine questa, la posizione di qualcuno che pensa che un proprio diritto è stato violato o leso e vuole che questa violazione o lesione venga riparata o stigmatizzata. La richiesta al giudice, dunque, parte da queste situazioni. È un dato che possiamo ritenere di esperienza, è che questa domanda di giustizia, nel senso specifico di cui stiamo parlando, cioè richiesta al giudice di qualche cosa, è da anni in estensione in tutta la vita sociale. Riguarda, come lo dicevo prima, i diritti personali, la famiglia, il lavoro, l'economia, la finanza. E il sistema giudiziario riflette questa molteplicità di ambiti o di materie. Pensate solo a quanti sono i tipi di giudice. Perché accanto alle tradizionali figure della giurisdizione civile e della giurisdizione penale, sono cresciute e sono diventate importanti la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione contabile, la giurisdizione tributaria. senza dimenticare l'importanza e la rilevanza di organi sovranazionali, di cui avremo meglio occasione di parlare la prossima settimana, come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi il sistema giudiziario vigente riflette questa molteplicità di ambiti e di materie oggetto della richiesta di giustizia. Nel corso degli anni abbiamo assistito all'estensione continua delle situazioni che vengono chiamate giustiziabili, cioè quelle situazioni che riguardano l'esistenza delle persone in relazione alle quali si può far valere un diritto davanti al giudice. Sia perché si sono affermati nuovi diritti, che prima non esistevano, sia perché i diritti tradizionali hanno rivelato nuovi aspetti rispetto a quelli consueti. Ma inoltre l'estensione di queste situazioni in cui si è affermata la possibilità di rivolgersi al giudice per tutelare un diritto ha riguardato anche situazioni che un tempo erano lasciate alla natura, erano lasciate, se volete, al destino, come quello per esempio dei trattamenti di fine vita, situazioni che non erano messe in discussione quanto alla norma e alla forma prevalente, il terreno delle adozioni, molti terreni specifici della vita personale che non erano terreno di intervento né della legge né della giustizia, sono diventati terreno di intervento della legge e della giustizia in seguito, attenzione, in seguito a domande delle persone, non per invasione di campo autoritaria. La vicenda Englaro è caratterizzata dalla domanda di una persona. L'intervento dei giudici sulla legge in materia di procreazione assistita, che ha di fatto portato al superamento di quella legge, nasce da domande delle persone, non dal prevalere di concezioni di un tipo o di un altro. Certo, in assenza di un intervento del legislatore, ma su questo torneremo, comunque in relazione a situazioni concrete di vita. C'è dunque a spiegare l'aumento della domanda di giustizia complessiva, insomma. C'è dunque prima di tutto quello che ho chiamato l'aumento delle situazioni giustiziabili, l'estensione dei diritti e quindi di conseguenza l'estensione dei casi in cui le persone si rivolgono al giudice. Tutto questo settore riguarda in prevalenza, anzi esclusivamente, la giustizia civile e amministrativa. Tutt'altro discorso, lo facciamo tra poco, riguarda la giustizia penale. Proprio perché nella giustizia civile soprattutto, ma anche in quella amministrativa, si ragiona dei diritti delle persone in positivo. Nella giustizia penale si punisce la violazione di un diritto consumata. Ma oltre a questo aspetto c'è un altro aspetto che riguarda le caratteristiche della vita sociale di oggi. L'aumento delle controversie e della conflittualità. Ecco, uno degli esempi da cui sono partito è lo scolaro che si sente, o lo studente vogliamo dire, che si sente valutato male e quindi chiede giustizia. È di qualche giorno fa la notizia che il TAR del Veneto ha annullato il voto di maturità di una studentessa perché ha ritenuto che fosse troppo basso rispetto al curriculum complessivo di studi. È l'ultimo esempio, ma ce ne sono tanti, di intervento dei giudici amministrativi, in questo caso, nel giudizio riservato un tempo agli insegnanti. Se questo sia bene io non lo so, ma lo cito come esempio, no? come esempio del qui, non tanto della estensione della giustiziabilità delle situazioni, ma come esempio di un aumento di conflittualità. Perché certamente ad uno studente della mia generazione non sarebbe mai venuto, ai genitori nostri non sarebbe mai venuto in testa di ricorrere al giudice perché un figlio prendeva, non dico un'insufficienza, ma che ne so, 6 invece di 7. Se questo sia bene, ripeto, non lo so, ma lo registro come dato di fatto legato all'aumento della conflittualità. Ma accanto a questo che ho fatto, si potrebbero citare tante altre situazioni legate all'esistenza della vita quotidiana. Forse c'è una propensione caratteriale del nostro popolo, non lo so, alla facilità di agire in giudizio per pretesi diritti. Però, aggiungendo un'altra considerazione a quella che ho, ad esempio, che ho appena fatto dello studente, in realtà in queste e altre situazioni consibili, probabilmente l'estensione della conflittualità, l'aumento della litigiosità, l'aumento quindi del ricorso al giudice anche in materie di scarsa rilevanza, dipende anche dal venir meno della funzione mediatrice dei corpi intermedi, dalla perdita di autorità di essi, o più che di autorità, o assieme alla perdita di autorità, della perdita di autorevolezza. Alcuni conflitti che si potevano risolvere a livello familiare o a livello della cerchia più ampia o a livello della scuola, oggi non si risolvono più lì e spesso tendono ad andare davanti al giudice. Su questo punto penso di poter concludere, nel senso che volevo dare conto del perché è aumentata la domanda di giustizia, complessivamente per le ragioni che abbiamo detto. Naturalmente questo aumento della domanda di giustizia riguarda anche il diritto penale, che gli esempi che ho fatto adesso potrebbero riguardare essenzialmente la giustizia civile e amministrativa. In che senso riguarda anche la giustizia penale? Perché fino a qualche decennio fa il diritto penale si occupava prevalentemente di reati anche gravi, ma appartenenti alle grandi categorie dei delitti contro il patrimonio e dei delitti contro la persona. Ma da alcuni decenni a questa parte il diritto penale ha cominciato anche a disciplinare interessi rilevanti dal punto di vista della società in campi molto diversi, dal lavoro all'ambiente, all'economia, alla finanza. E di conseguenza la tipologia di violazioni penali perseguite è andata mutando da diverso tempo. Direi che abbiamo cominciato negli anni 70 con le inchieste dei pretori cosiddetti d'assalto sul fronte dell'ambiente soprattutto, ma anche, ricorderete, un'inchiesta dei pretori di Genova sullo scandalo dei petroli, e via via questo tipo di intervento della giustizia penale nei confronti di fenomeni come quelli che ho descritto si è sempre più espanso fino alle ultime stagioni del contrasto alla corruzione. Nel contempo non si può dimenticare che una delle caratteristiche negative della nostra società è quella di avere delle organizzazioni criminali che condizionano pesantemente la vita civile e sociale di alcune regioni del nostro paese, ma che hanno finito per condizionare la vita sociale, civile e economica di tutto il paese. E anche in relazione a questo tipo di fenomeni, abbiamo registrato un'espansione dell'intervento della giustizia penale. Così sommariamente descritto, insomma, il fenomeno dell'espandersi della giustizia. La giustizia è diventata istituzione centrale per la vita della società italiana. Poi bisognerebbe analizzare in dettaglio, ma bisognerebbe avere tanto tempo, bisognerebbe esaminare in dettaglio le conseguenze positive e anche quelle non positive di questa centralità assunta nella società italiana. Vediamo se c'è spazio per farne qualche cenno. Però adesso mi sposto su un altro punto. Perché quando ci si interroga sulla giustizia, come funziona nel nostro paese, partendo da una prospettiva che mi era stata suggerita sempre dal professor Sordegagna, quella della giustizia come bene comune, cioè come qualcosa che appartiene a tutti e che interessa a tutti e che deve stare a cuore a tutti. Partendo da questo punto di vista, la prima domanda da fare è: che cosa serve perché la giustizia funzioni bene, visto che è un bene di tutti, visto che serve alla vita di tutti? Allora, il primo punto da esaminare è quello che riguarda il nesso tra giustizia e legge, che non sono la stessa cosa. Sarebbe lungo il discorso della dialettica tra giustizia e legge. E però giustizia e legge hanno un nesso evidente, prima di tutto perché il fondamento dei diritti che si fanno valere in un giudizio sta nella legge. Quella legge che il giudice nell'amministrare la giustizia deve applicare, come prescrive l'articolo 101 della Costituzione, che dice il giudice è soggetto soltanto alla legge, dove è importante anche quell'avverbio soltanto, che segna l'indipendenza del giudice nella sua funzione applicativa della legge. Nesso tra giustizia e legge innanzitutto perché il fondamento dei diritti che si fanno valere sta nella legge. E allora l'aumento della, come l'abbiamo chiamata, giustiziabilità dipende innanzitutto dalle leggi che ampliano il catalogo dei diritti tutelati. Più le leggi riconoscono nuovi diritti, più si estende l'area delle situazioni in cui quel diritto può essere fatto valere davanti al giudice. Però l'abbiamo già detto, lo notiamo però di nuovo, è vero anche il contrario, limitatamente ad alcune situazioni, che ci sono dei casi in cui proprio la mancanza di leggi specifiche provoca di necessità l'accesso al giudice per trovare comunque nell'ordinamento giuridico nel suo complesso una norma che si possa applicare al caso concreto, ed è di nuovo il caso Englaro, non solo quello, ma è il più famoso e quello che ci rende subito l'idea di che cosa stiamo parlando. Allora, la giustizia va, la buona giustizia, vogliamo chiamarla così, va cercata prima di tutto nell'esistenza di una buona legge. Io aggiungerei, richiamando quello che ho detto all'inizio con l'idea di giustizia riferita ai principi della Costituzione, in una buona legge che tuteli il più debole in un rapporto giuridico o in una situazione di fatto, o almeno in una legge che non pregiudichi il più debole. Se leghiamo assieme l'idea di giustizia che ci piace vedere nella Costituzione, nei principi fondamentali della Costituzione, se partiamo da lì e poi ci chiediamo, il presupposto di una buona amministrazione della giustizia è innanzitutto che ci siano delle buone leggi. Beh, le buone leggi intanto sono quelle che almeno non pregiudichino la posizione dei più deboli. In che senso dei più deboli? Non tanto degli appartenenti ad una categoria sociologica, quanto piuttosto a coloro che si possono in una determinata relazione trovare in una situazione di debolezza rispetto al proprio interlocutore. E l'esempio classico che si è portato per anni e che si può portare anche adesso è quello, per esempio, della relazione datore di lavoro, lavoratore. Ma non è solo quella. Possiamo pensare, con esempi più recenti, alla relazione che ci può essere tra una banca e un risparmiatore, oppure tra una banca e un imprenditore in difficoltà. Come vedete, non una definizione sociologica di chi è il più debole, ma attenzione, e questo dovrebbe fare il diritto, a riequilibrare in coerenza con il principio di uguaglianza la situazione concreta che le persone vivono nei rapporti tra di loro. Questo dico perché naturalmente l'esperienza ci dice che non sempre è così, che le leggi in realtà spesso non tutelano i più deboli, che in realtà le leggi si prestano talvolta alle prevaricazioni, ma questo è per sapere l'orientamento da tenere, non per dare delle valutazioni, per fare dei giudizi. E anche per dare ragione dell'affermazione, la giustizia è condizionata dal tipo di leggi che esistono in un certo momento in una società data. Quindi innanzitutto la giustizia, nel suo modo concreto di essere, dipende dal tipo di leggi che ci sono, dal contenuto delle leggi, dalla disciplina dei rapporti. Certo, noi abbiamo una cosa importante, la Costituzione, che consente di pesare le leggi per vedere se sono coerenti con i principi generali della Costituzione. E quindi abbiamo, attraverso il giudizio, la possibilità di giudicare anche la legge. E questo è importante. E questo è cifra della qualità della giustizia. In una singola vicenda giudiziaria, in un singolo processo, in un singolo giudizio, se il giudice sospetta che la legge che deve applicare non è conforme ai principi costituzionali, può sospendere il processo e mandare la questione alla Corte Costituzionale, a cui spetta di decidere se quella legge è coerente con i principi costituzionali e, nel caso in cui non lo sia, di dichiararne la cessazione degli effetti, come se fosse un'abrogazione, dichiararne l'incostituzionalità. Quindi è importante nel sistema giudiziario che esista la possibilità di dare anche ingresso a un giudizio sulla legge. Questo assicura la conformità quanto possibile delle leggi e quindi della loro applicazione a quell'idea di giustizia da cui sono partito in riferimento ai principi fondamentali della Costituzione. Il nesso giustizia e legge però esiste anche da un altro punto di vista, che riguarda la modalità della produzione legislativa. L'abbiamo già detto, la legislazione ha invaso tutti gli ambiti dell'esistenza umana, perfino i più privati, come quelli delle relazioni affettive tra persone, la famiglia, la convivenza, il rapporto genitori e figli. D'altra parte, lo sviluppo della tecnologia, la sua applicazione a situazioni un tempo lasciate alla natura, nel campo della procreazione, della lotta contro le malattie, dell'uso degli organi umani, nel contrasto all'invecchiamento, nella morte, questo sviluppo della tecnologia ha richiesto intervento legislativo. E se pensate ad un altro ancora tema che è caratteristico della società attuale, le tecniche della comunicazione a distanza, della raccolta e elaborazione dei dati, il problema della protezione dei dati personali, Il problema è la protezione dei diritti personali. Anche qui è un altro campo in cui la legge è intervenuta. Allora, per dirla con un autore, il mondo del diritto è saturo di leggi. Perché appunto tantissime sono le situazioni della vita sociale che hanno richiesto l'intervento del diritto, ma questo ha una faccia negativa, che producendo in continuazione leggi, la legge si logora, il senso di legalità si erode, la considerazione sociale del diritto scende di livello. Se si fanno leggi e nel contempo non si riesce a dare risposta alle domande sociali, se l'unica risposta di fronte a questi problemi è la produzione di leggi, però se molti problemi restano inevasi, la conseguenza è che la legge perde considerazione sociale. Scende nella considerazione sociale e quindi lascia spazio all'illegalità. Se poi a questo si aggiunge ancora un'altra cosa, che il modo di produzione della legge sia caratterizzato da poca chiarezza, da contraddizione, da pluralità di fonti, da difficoltà quindi di individuare le norme applicabili, anche questo produce una conseguenza negativa. Quindi anche la modalità di produzione della legge influisce sulla giustizia, perché siccome il giudice applica le leggi, se le leggi sono troppe, se sono contraddittorie, se sono confuse, è difficile una risposta chiara, è difficile una risposta sempre persuasiva, è difficile una risposta sempre capita dalle persone. Vado oltre anche questo punto, poi penso di chiudere. Questa volta le considerazioni che faccio riguardano in prevalenza la giustizia penale. Tema molto sensibile e delicato, perché ha a che fare da una parte con la libertà, dall'altra parte con la sicurezza, o con quello che noi intendiamo come sentimento di sicurezza rispetto ai beni fondamentali della nostra esistenza. Accennavo prima al fatto che anche la giustizia penale ha seguito l'evoluzione della società, ha seguito l'emergere dell'esigenza di protezione di nuovi interessi e diritti, ha dovuto misurarsi nella nostra società con fenomeni criminali organizzati che pesano e condizionano fortemente la vita civile e sociale. Devo aggiungere che c'è una sensibilità diffusa rispetto ad una serie di reati che vengono commessi, che feriscono soggetti deboli, indifesi, oppure che feriscono gli interessi collettivi. Quindi la sensibilità sociale rispetto all'esigenza di punire i reati è una sensibilità molto viva. E allora capita che vi sia un contrasto, talvolta, tra richieste e aspettative delle vittime dell'opinione pubblica e risposta giudiziaria. Faccio un esempio, anche questo molto recente. Il primo dicembre scorso a Roma, in un processo per femminicidio che si svolge in rito abbreviato davanti quindi al giudice dell'udienza preliminare. Alla conclusione dell'udienza, il giudice pronuncia una sentenza di condanna a 20 anni di reclusione, mentre il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo. Dice la cronaca, per un'ora circa nell'aula di udienze si è scatenato il caos, al grido di infami, vergogna, tra pochi anni sarà libero, fatelo linciare e così via. Amici e parenti della vittima hanno bloccato l'aula, hanno insultato e minacciato il giudice, hanno tentato di aggredire l'imputato e così via. Eppure 20 anni di reclusione non sono uno scherzo, eppure la sentenza era giusta perché in realtà a seguito del giudizio abbreviato c'è uno sconto di pena di 1/3, la sentenza era giusta perché le aggravanti chieste dal pubblico ministero non erano in realtà particolarmente fondate, queste sono mie osservazioni, quindi opinabili, però insomma. Però qual è il dato su cui voglio portare l'attenzione in questo nostro ragionamento? È che siamo di fronte ad un delitto grave su cui c'è una sensibilità fortissima e giustamente. La violenza sulle donne, gli omicidi delle donne sono una cosa terribile, di cui facciamo esperienza, abbiamo fatto esperienza in quest'ultimo periodo e non solo. C'è una sensibilità forte, ma dall'altra parte che cosa c'è? Ci sono le regole dello Stato di diritto nell'amministrazione della giustizia, siccome regole per le quali è il giudice alla fine, secondo le leggi, che decide in quel caso non solo sulla colpevolezza o no dell'imputato, ma anche sulla pena che in concreto deve essere irrogata. Allora, non sempre dall'opinione pubblica sono chiari gli aspetti tecnici dell'amministrazione della giustizia. Non sempre questi aspetti tecnici sono facilmente comprensibili o sono spiegati adeguatamente dal giudice. Posso citare un altro esempio diverso? Qualche mese fa istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, si chiude un processo per morti per amianto a Casale Monferrato con la contestazione di disastro, un reato specifico del codice penale, e questa sentenza viene impugnata. E la Corte di Cassazione decide che il reato è prescritto e quindi proscioglie gli imputati. Proteste fuori della Corte di Cassazione in Piazza Cavour con striscioni per questa sentenza, del tutto corretta dal punto di vista giuridico perché il reato di disastro si era consumato molti anni fa e quindi la sentenza non poteva che essere quella. I giudici di primo e secondo grado avevano cercato di sostenere una tesi per arrivare a conclusioni diverse, ma queste tesi sono state riconosciute infondate dalla Corte di Cassazione. Cito questi due esempi, tra i tanti possibili, per dire come spesso l'opinione pubblica in questi campi faccia fatica ad accettare le decisioni dei giudici. Ma più in generale, come di fronte a episodi così gravi che feriscono la sensibilità sociale, la richiesta dell'opinione pubblica assomiglia a qualcosa che sembra un desiderio di rivalsa, non una sentenza di giustizia, ma un desiderio di rivalsa, qualcosa che va vicino alla vendetta, che non è la vendetta certamente nel senso brutale, ma qualcosa che ha a che fare molto con la concezione retributiva della pena. Qualcosa che ha molto a che fare con l'idea tu hai fatto soffrire e allora adesso dovrai soffrire. Però questo non torna con l'idea di giustizia che facciamo derivare dalla nostra Costituzione, anche perché, a proposito di pena, la Costituzione ha un articolo specifico che dice che la pena deve essere sempre rispettosa della dignità umana della persona e deve tendere alla rieducazione. E questa indicazione della Costituzione contrasta con l'idea retributiva della pena. Però io mi rendo conto che di fronte a dei fatti così gravi, la reazione sia quella di pretendere una risposta che sia all'altezza del male fatto, solo che una risposta all'altezza del male fatto non ci può essere. Ma da altri punti di vista, scusate, non da altri punti di vista, ma sempre da questo punto di vista, parlando però di altri fenomeni. Quando il giudizio, l'intervento del giudice riguarda il terrorismo, la mafia, la corruzione, qui gli interventi, l'intervento dei giudici, la risposta giudiziaria, non si carica anche inevitabilmente di un'esigenza di difesa sociale? E questo va bene? Punto di domanda. Non do risposte, evoco queste cose perché sono caratteristica della giustizia italiana di questi ultimi decenni, in particolare della giustizia penale, che si è dovuta misurare con fenomeni criminali, quelli che ho accennato, terrorismo, mafia, corruzione, produttivi di effetti nefasti nella società italiana e rispetto ai quali una reazione adeguata da parte di politica e amministrazione, possiamo dire tranquillamente, non c'è stata. O se è stata, è stata inefficace. Basti vedere quanto è endemico ancora il fenomeno della corruzione. Il fatto è che quando l'intervento del giudice si carica anche di esigenze di difesa sociale, c'è il rischio grave di una diminuzione di attenzione alle garanzie che contrassegnano il processo. E chiudo allora con due osservazioni. Uno riguarda la giustizia penale e uno in generale le condizioni per una buona giustizia. Nella discussione sulla giustizia penale bisogna mettere assieme cose che non stanno assieme tanto facilmente. Intanto l'esigenza di reprimere i comportamenti nocivi alle persone e alla collettività. Però i comportamenti effettivamente nocivi per gli interessi primari. E poi, prevedendo la sanzione penale, in particolare la reclusione, la perdita della libertà, solo quando non sono possibili mezzi di tutela diversi, quello che si dice con un slogan, il carcere estrema ratio. Quindi, d'accordo, la prima cosa da considerare quando si parla di giustizia penale è di avere a monte un sistema che reprima i comportamenti nocivi e che sia efficace nella sua capacità dissuasiva. Ma sui comportamenti nocivi bisogna dire, ma contemporaneamente guardate che bisogna stare attenti alla prevenzione, sul piano sociale, dell'educazione, della buona amministrazione. Pensare di assicurare la buona convivenza civile con la repressione penale sarebbe come pensare che la salute è garantita dalla chirurgia, dall'intervento del medico chirurgo. No, La salute è garantita prima di tutto da un buono stile di vita, da controlli delle proprie condizioni. E se è necessario, uno si sottopone anche a un'operazione, ma quando lo fa perché c'è un male che è scoppiato e che bisogna rimuovere. È così per la vita di una società. Non si può pensare che l'onestà sia assicurata dal fatto che si mettono in galera i disonesti. Certo anche da quello, ma prima di tutto da un sistema che eviti che chi è investito di pubbliche funzioni venda queste pubbliche funzioni per tornare a conto personale. Questo bisogna fare prima di tutto. E allora, certo, esigenza di reprimere i comportamenti nocivi per la società e per l'individuo, e però senza far diventare il diritto penale quello che è ancora attualmente una materia sterminata. Anche perché se c'è troppo diritto penale, alla fine se ne applica poco. Poi c'è l'esigenza di una disciplina del processo che consenta l'accertamento della verità, tuteli l'imputato, la presunzione di incolpevolezza, la durata ragionevole del processo. Tuteli l'imputato, la presunzione di non colpevolezza. Anche questo va affermato e rivendicato anche nelle situazioni in cui la sensibilità per la ferocia del delitto sia forte e la tentazione di scorciatoie giustizialiste altrettanto. Chi è accusato di un reato non è colpevole fino a che non c'è una sentenza divenuta definitiva. Poi ancora l'esigenza che in caso di condanna la pena venga scontata con modalità che rispettino la dignità della persona e con la finalità rieducativa di essa. E quindi cosa vuol dire? Un sistema penitenziario adeguato. Un sistema penitenziario adeguato, che non esiste come dovrebbe esistere. Avete ascoltato il professor Curi l'altra volta, quindi immagino che conosco i suoi ragionamenti sulla pena, le sue obiezioni di tipo filosofico, ma noi dobbiamo essere pratici. Della repressione penale abbiamo bisogno nella società, non c'è niente da fare. L'importante è che sia però una repressione penale limitata all'indispensabile, con caratteristiche civili, e che non chiuda la porta in faccia alla speranza anche del più abbietto dei criminali. Questo è ciò che distingue una società civile da una società che non lo è, e questo è ciò che distingue le persone che rispettano la dignità e i diritti del prossimo dal delinquente che questa dignità e questi diritti non li rispetta. Infine, ultima osservazione, poi risponderò eventualmente a obiezioni e richieste di chiarimento che vorrete farmi. Infine, ma riprendendo alcune cose che in fondo ho già detto, quali sono le condizioni per una buona giustizia? Perché forse oggi non abbiamo davvero come dovrebbe esserci una buona giustizia. Abbiamo tanti episodi anche di mala giustizia. Abbiamo il problema dei tempi della giustizia. E il tempo è una caratteristica importante della decisione di giustizia, perché se la decisione di giustizia arriva troppo al di là del ragionevole tempo, come lo chiama la Corte, come lo chiama la Costituzione all'articolo 111, diventa inutile. La decisione, per essere efficace, deve essere sì giusta, ma deve essere anche adottata in tempi ragionevoli. Ma il discorso del tempo della giustizia sarebbe un altro discorso a parte, legato, connesso, ma altro da quello che abbiamo detto stasera. Le condizioni per una buona giustizia, riepilogo, buone leggi. Ma per avere buone leggi ci vuole una buona politica. E dopo la buona politica ci vuole la buona amministrazione. Poi, per lo specifico della giustizia, una buona organizzazione giudiziaria, il che significa a partire dall'indipendenza del giudice, di cui stasera non abbiamo parlato, ma che è un caposaldo fondamentale di qualsiasi discorso sulla giustizia. Il giudice o è indipendente o non esiste come giudice. E di conseguenza tutti i ragionamenti sulla magistratura come ordine autonomo rispetto a ogni altro potere. Indipendenza del giudice, quindi. E buona organizzazione giudiziaria, il che significa buona distribuzione delle risorse sul territorio, il che significa infrastrutture amministrative. La giustizia non è fatta solo dai magistrati, la giustizia è fatta molto dal personale amministrativo che ne costituisce l'intelaiatura importante, ma poi la giustizia richiede la collaborazione un po' di tutti. La giustizia è fatta anche dal lavoro importante degli avvocati, è fatta dalla collaborazione dei cittadini. Ma da questo punto di vista il discorso sulla buona organizzazione è strettamente legato a quello della buona organizzazione di tutte le istituzioni e della pubblica amministrazione in particolare. Discorso anche questo diverso che partirebbe da questo titolo. Nel campo della giustizia penale, l'ho già detto, drastica ridimensionamento del diritto penale. Drastico ridimensionamento della pena consistente nella privazione della libertà. E nel campo del diritto civile, e in questo senso sono stati fatti dei passi in avanti, la previsione di rimedi alternativi al processo, perché dare giustizia in una situazione concreta è possibile anche in modo diverso che rivolgersi al giudice. È possibile con l'istituto della mediazione, con l'istituto della negoziazione assistita. Quando esiste conflitto, prima di rivolgersi al giudice, è possibile esperire una serie di rimedi che possono portare alla conciliazione o alla definizione amichevole della controversia. Giustizia è anche questo. Non quindi soltanto decisione autoritaria, ex autoritata del giudice, ma anche composizione negoziale attraverso istituti come la mediazione e la negoziazione assistita che esistono da qual tempo nell'orto ordinamento. Nel corso di lunghi anni in cui mi sono occupato di amministrazione della giustizia, queste cose le sono state dette tantissime volte, ma rimedi efficaci e concreti per realizzare una amministrazione della giustizia all'altezza della domanda dei cittadini oggi ancora non ne sono stati fatti. E i punti critici attuali che viviamo sono poi dati da una situazione che è l'esatto contrario delle condizioni positive a cui ho fatto cenno. E tuttavia, nonostante tutto, io credo che nella convinzione dell'opinione pubblica rimanga forte l'idea non solo della necessità della giustizia, ma che la risposta di giustizia alle situazioni di conflitto che l'esistenza comporta sia una risposta necessaria alla sopravvivenza della società, al fatto che la convivenza civile sia appunto tale. C'è bisogno di buona politica, di buona amministrazione. Secondo me la buona politica e la buona amministrazione condizionano molto l'esistenza di una buona giustizia, ma di una buona giustizia c'è comunque bisogno al di là delle difficoltà, e io credo che tutto sommato, fra luci e ombre, tra decisioni condivisibili e decisioni che si possono criticare, la risposta che la magistratura italiana dà ai domande di giustizia sia una risposta adeguata, forse non all'ottimo, forse non secondo i desideri che è legittimo avere, ma certamente una risposta che assicura, ecco, assicura il permanere delle condizioni minime fondamentali della convivenza civile.